Buonasera, un cordiale benvenuto a tutti i presenti. Benvenuti a questo nuovo incontro dei testimoni del nostro tempo, testimoni del nostro tempo, gli incontri che Auditorium organizza per ascoltare, approfondire e riflettere su temi di grande importanza e attualità. L'incontro di stasera è stato organizzato dall'Auditorium insieme al Consiglio Pastorale, della Comunità Pastorale. Hanno collaborato con noi anche le associazioni MLAR, Angolo Giro e Il Futuro, alle quali va il nostro ringraziamento. Il tema della serata è Cristianesimo e Islam, il dialogo possibile e necessario. Per aiutarci in questo abbiamo invitato due importanti relatori che ringrazio fin d'ora per essere qui insieme a noi, Paolo Branca e Mostafari El Ayoubi, che vi prego di accogliere con un bel applauso. Ho chiesto loro di fare degli interventi semplici perché la maggior parte di noi conosca e comprenda bene i punti di incontro e le differenze che senza dubbio ci sono tra cristianesimo e islam, ma che non devono dividere e che non devono assolutamente essere motivo di conflitto. Due parole sui nostri ospiti, vado veloce. Paolo Branca, laureato in lingua e letteratura araba presso la Facoltà di Lingue Orientali dell'Università degli Studi di Venezia, Ca' Foscari. Diplomato in lingua araba presso l'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente di Milano e in possesso del certificato di perfezionamento in arabo. È stato relatore in numerosi incontri e seminari di studio sull'Islam presso varie istituzioni. Dal 2007-2008 è professore associato di lingua e letteratura araba presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Collabora col Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo della Curia Arcivescovile di Milano. Mostafa El Ayoubi, che è giunto per noi oggi da Roma, è caporedattore del mensile Confronti, è opinionista della rivista Nigrizia, membro della redazione del semestrale interdisciplinare Veritas et Ius della Facoltà di Teologia di Lugano, membro del comitato scientifico della Fondazione Villa Emma Ragazzi Ebrei Salvati, membro del Comitato del Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, membro della Commissione Islam della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Ha vinto il premio Mare Nostrum, sezione giornalismo, nel 2011. Come sempre, adesso lasciamo spazio ai nostri relatori e dopo ci sarà spazio anche per i nostri interventi, per cui lascio la parola a Paolo e Mostafa, grazie ancora per la loro presenza qua in mezzo a noi.
Grazie a voi, buonasera, salam aleikum, la pace sia su di voi. Pax vobiscum, come dicevano i preti una volta, nella messa in latino, e shalom aleikum, come dicono ancora gli ebrei. Quindi abbiamo delle radici comuni tra i tre grandi monoteismi abramitici, nello stesso modo di salutarci, augurandoci reciprocamente la pace. Pace che purtroppo sembra piuttosto latitare negli ultimi tempi, soprattutto nelle amate terre del Medio Oriente, dove i musulmani, innanzitutto, ma anche le minoranze non musulmane o musulmane ma di altra lingua, di altra etnia, come i berberi, i curdi, eccetera, pagano pesantemente ogni giorno il prezzo di un conflitto fratricida che sta distruggendo molti paesi. Che senso ha trovarci qui questa sera a parlare di dialogo? Io vi devo dire una cosa con tutta sincerità, poi dopo Mustafa mi dirà se è d'accordo con me. Io non amo la parola dialogo, la uso molto poco, perché è una parola abusata, nel senso usata male, usata spesso in senso retorico. Io faccio questo mestiere, faccio l'arabista, l'islamologo da 35 anni, ma non mi presento e non mi considero un professionista del dialogo interreligioso. In che senso? Nel senso che conosco tanti musulmani, ho rapporti di amicizia con molti di loro, a volte ho anche rapporti meno cordiali, con alcuni con cui non vado d'accordo perché abbiamo delle divergenze, così come succede con i cristiani. Però ma non so fino a che punto questo sia un dialogo interreligioso. Credo che il dialogo interreligioso sia un obiettivo molto ambizioso, che soltanto alcuni un po' specializzati, con una preparazione sufficiente, eccetera, potranno arrivare a fare in qualche speciale situazione col tempo. Quello che invece noi viviamo quotidianamente ormai da molto tempo è una interazione, non integrazione, attenzione, una interazione, una relazione con persone di altre tradizioni religiose, non solo musulmani ma anche tanti altri a cui non eravamo abituati, perché l'Italia è sempre stato un paese piuttosto omogeneo dal punto di vista religioso. La più grossa comunità non cattolica che abbiamo avuto da secoli in Italia sono gli ebrei, che sono circa 30.000, e poi i valdesi, che sono circa 30.000. Negli ultimi decenni, con le migrazioni, abbiamo i musulmani, per esempio, che sono circa 1 milione, quindi 300 volte tanto la più grande comunità non cattolica che noi abbiamo avuto per secoli in Italia. Quindi ci sembrano tanti, ci sembrano minacciosi, sono una cosa con cui non siamo abituati a interagire, ma non sono la presenza non cattolica più cospicua in Italia. Ormai negli ultimi anni sono piuttosto i cristiani ortodossi che vengono dall'est dell'Europa a essere la seconda grande comunità religiosa non cattolica dell'Italia, anche se nessuno ce lo racconta. Oppure, comunque, anche se non numericamente così rilevanti, altri gruppi cristiani non cattolici, come le varie chiese evangeliche, che dall'Asia, dall'Africa, dall'America Latina sono presenti e che hanno attualmente a Milano, solo a Milano, 100 luoghi di culto. Non ci sono 100 moschee a Milano, però 100 luoghi di culto evangelici ci sono. Lo so perché ho lavorato col Comune di Milano e abbiamo fatto delle inchieste, delle statistiche, delle rilevazioni, e la situazione è questa. Quindi quello che noi percepiamo oggi dai mass media, che ci vogliono presentare una minaccia islamica, è una rappresentazione della realtà che a volte copre la realtà reale, la nasconde, per indirizzarci a senso unico verso un timore, verso una paura veramente. Sta per uscire, ahimè, un libro di Vittorio Feltri che si intitolerà Non abbiamo abbastanza paura, sottotitolo Noi e l'Islam, che invece non è fondata su almeno la realtà numerica dei fatti. Certamente le notizie che ci arrivano dal Medio Oriente sono preoccupanti, però, perché molti paesi del Medio Oriente, pensiamo alla Siria, all'Iraq o attualmente anche alla Libia, e ultimamente si è unito anche lo Yemen in questo elenco terribile, sono paesi che si trovano in una situazione caotica, di grandi conflittualità, e dove però, mi piace ricordare perché mi pare che sia giusto, i musulmani sono le prime vittime di questa situazione, cioè le persone innocenti che ogni giorno perdono la vita o vengono deturpati, mutilati, distrutti nella loro vita personale o familiare, sono degli altri musulmani che vengono colpiti da chi crede e pretende di essere più musulmano di loro. Niente di nuovo sotto il cielo, nel senso che negli anni 70, mi ricordo, i miei amici dell'estrema sinistra extraparlamentare che andavano alle manifestazioni con l'eschimo e sotto l'eschimo una bella spranga di ferro da picchiare sulla testa non ai fascisti ma a quelli che non erano comunisti come loro. Quindi quelli di Avanguardia Operaia picchiavano quelli di Lotta Continua o del Movimento Studentesco, eccetera, eccetera. Quindi queste forme di ideologia esclusivista e addirittura aggressiva e violenta sono proprie dell'essere umano, non sono esclusiva di nessuna religione, di nessuna etnia, di nessuna lingua, di nessuna cultura in particolare. Ma è innegabile che nel Medio Oriente, da alcuni decenni a questa parte, la situazione sia particolarmente tesa e complessa, per cui se volete poi ci ritorniamo. Io penso che sia più interessante adesso magari passarci un po' la palla tra me e Mustafa per darvi degli input. Conosco abbastanza bene la situazione del mondo arabo che ho visitato e del mondo italiano, ovviamente, dove conosco moltissime realtà arabo-musulmane presenti, soprattutto a Milano e dintorni. La mia esperienza è un'esperienza abbastanza positiva, nel senso che con i musulmani io ho buoni rapporti. Non ho grandi difficoltà a capirmi, a collaborare, a sentirmi sulla stessa lunghezza d'onda, cioè con le persone. Con l'Islam in senso più teorico, un sistema, un credo religioso, una teologia, una giurisprudenza, non saprei neanche cosa dirvi, nel senso che il dialogo non si fa con i sistemi, si fa con le persone. Quindi, per carità, dal punto di vista storico, dei testi, degli studi, eccetera, ho studiato, sto studiando, continuerò a studiare finché morirò e non sarò mai abbastanza esperto. Ho conoscenze della civiltà islamica, delle sue scuole, delle sue correnti, dei suoi esponenti, eccetera, eccetera, ma non è questo che poi incide nella mia vita personale. Nella mia vita personale incidono di più i rapporti personali con delle persone, appunto, che ho incontrato e con cui mantengo delle relazioni cordiali, non sempre ci troviamo perfettamente in linea su tutto, ma questo succede anche con i cristiani, perché abbiamo le nostre sensibilità, le nostre esperienze, le nostre tendenze. Concluderei dicendovi questo, prima di lasciare la parola a Mustafa. Ho paura che una delle grosse cose che non ci aiutano a capirci, eccetera, è proprio l'ignoranza, nel senso che noi sappiamo molto poco dell'Islam, salvo quello che ci dicono i mezzi di comunicazione, che sono piuttosto chiassosi e un po' monotematici, continuano a insistere solo su pochi e negativi elementi. Ma l'Islam in fondo è una religione molto imparentata con l'ebraismo e con il cristianesimo. È la terza rivelazione che segue, diciamo così, la linea di Abramo. Nel Corano voi trovate Adamo ed Eva, Caino e Abele, Mosè, Gesù, Giovanni Battista, Maria, Maometto ovviamente, tutti i personaggi con cui abbiamo abbastanza a che fare. E non a caso il Cardinal Martini, quando nel 1990 fece il suo storico discorso Noi e l'Islam per la festa di Sant'Ambrogio, che potete trovare sul web se andate a cercarlo, non è un lungo testo, è molto profetico perché racconta tante cose che poi sono ancora valide oggi, parte giustamente dalle origini, parte dalla Genesi e ci fa notare che il primo figlio di Abramo è stato Ismaele e non Isacco. Quindi non nasce il figlio di Sara, che sarà il capostipite degli ebrei, suo figlio Giacobbe diventerà Israele, ma il primo figlio di Abramo è il figlio di una schiava che si chiamava Agar e sarà il capostipite degli arabi, da cui molti secoli dopo nascerà Muhammad, Maometto, il profeta dell'Islam. E la benedizione di Dio nel libro della Genesi è ugualmente garantita anche a Ismaele e alla sua discendenza. Anche Ismaele avrà un popolo che gli discenderà numeroso come i granelli della sabbia del mare e le stelle del cielo. Dio benedice comunque il frutto di questo strano rapporto, diciamo così, che Abramo ha con una schiava, perché ormai il tempo passava e il figlio non arrivava, e la stessa Sara, sua moglie, lo induce a unirsi a una schiava per avere finalmente un erede, visto che quello promesso non arrivava. E quindi c'è un mistero in questa pluralità. Non è una cosa che avviene contro Dio, fuori dalla volontà di Dio e addirittura maledetta da Dio, ma anzi benedetta da Dio fin dall'inizio, nonostante sia il frutto di un pasticcio, insomma, umano, che forse non sarebbe successo se Dio si fosse dato una mossa e avesse dato un figlio finalmente a Sara entro limiti accettabili. Ma lui sa quello che fa. E quindi, nonostante questo pasticcio, la benedizione di Dio viene comunque assicurata a tutti i discendenti di Abramo, anche a quelli non previsti, a quelli che sono arrivati un po' come degli intrusi, benché la Genesi ci dica che Ismaele non avrà un carattere particolarmente docile. Egli sarà, dice la Genesi, come l'asino selvatico in mezzo agli animali, la sua mano contro di tutti, la mano di tutti contro di lui. Forse in questo modo la Genesi voleva dire che questo sarà il capostipite di un popolo nomade rispetto ad altri popoli che saranno invece agricoltori sedentari, e quindi che ci sarà una tensione tra i due stili di vita. Però noi sappiamo che non è vero che gli nomadi e gli agricoltori si sono sempre combattuti, ma a volte si sono anche aiutati gli uni con gli altri, perché i nomadi portavano merci che erano utili agli agricoltori, gli agricoltori davano i frutti della terra che erano utili ai nomadi, che se no dovevano vivere soltanto di caccia, e non avevano i frutti della terra. Quindi poi, tutto sommato, le cose, invece di essere solo un conflitto, talvolta sono state anche una complementarietà. E da tutto questo bel mistero è venuto fuori Mustafa, nel senso che Mustafa è un marocchino, ma ce lo dirà meglio lui adesso, che vive in Italia ormai da molti anni, che ha la sua famiglia, che collabora, come avete sentito, addirittura con una rivista protestante come Confronti, e con Nigrizia, che invece è la rivista dei padri comboniani, addirittura cattolici, che sono molto presenti nei paesi arabi e in Africa. E quindi, a un certo punto, mutatis mutandis, questo rapporto un po' bizzarro, se volete, ma anche secondo, tra noi e i musulmani risalta fuori nel corso del tempo per stupirci, per provocarci, spero solo, non solo per spaventarci.
Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie davvero tanto per questa opportunità, per l'invito di partecipare a questo incontro. Tengo a precisare che io non sono, come credo anche il professor Branca, rappresentante di qualche di qualche organizzazione o di qualche comunità di fede, ma io sono un cittadino nato e cresciuto e imbevuto nella cultura islamica, e le cose di cui la mia riflessione sarà un po' indirizzata su quelle che è poi il lavoro che ho fatto in questi anni riguardo a questa situazione di questa società multiculturale, multietnica e multireligiosa nella quale noi apparteniamo, senza essere veramente consapevoli che le cose sono molto 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 cambiate negli ultimi 30 anni. Paolo dice appunto di una società nel quale in passato si poteva parlare di delle piccole comunità come quella valdese o come quella ebraica, che erano delle nicchie all'interno di una realtà, di una maggioranza cristiana cattolica, ma si poteva dire anche allora che era una società multiculturale. L'Italia non è mai stata una società monoculturale. Ora, con l'arrivo di persone provenienti da paesi diversi, portatori, quindi persone portatrici di culture, di modo di pensare, di vivere, di esprimersi, di parlare con gli altri, diverso rispetto a quello che è il paese che le accoglie. Colgo anche io l'osservazione di Paolo quando parla del dialogo, è questa cosa poco definita, manca una metodologia, manca una definizione seria di che cosa il contesto, rispetto a che cosa, con chi e così via. Quindi, però io comunque, per semplificare, anche per rimanere nel quadro di quello che è il titolo dell'incontro, dovrò utilizzare questa espressione nella mia breve riflessione. Quindi si baserà su sostanzialmente due punti che riguarda la questione del dialogo. Il dialogo o il non dialogo tra musulmani e cristiani, l'incontro o lo scontro tra musulmani e cristiani va in qualche modo definito all'interno di un contesto, non si può parlare in modo molto generico. Io cercherò di in qualche modo di limitarmi a due contesti. Il dialogo tra queste due realtà, che tra l'altro sono, tra di loro, all'interno di queste realtà si può parlare di tante altre realtà dentro, quindi anche qua stiamo semplificando sempre fino all'osso, però appunto accettiamo questi due blocchi cristiani e musulmani. Il rapporto con queste due realtà risente, secondo il mio parere, semplificando, riflette in qualche modo, risente è condizionato da due contesti. Uno riguarda la presenza, l'immigrazione, ovvero la presenza dei musulmani in un contesto non musulmano, sostanzialmente cristiano. L'altro fattore, l'altra variabile che in qualche modo influenza, condiziona molto il rapporto tra cristiani e musulmani, come ha detto prima il professor Branca, è il contesto internazionale, la questione del Medio Oriente, quindi la questione geopolitica. E per quanto riguarda il primo punto, quello la presenza dei musulmani in un contesto non musulmano, quindi persone che vengono da paesi islamici, di cultura islamica, e si trovano a vivere in qualche modo, a insediarsi spesso in maniera definitiva un contesto a maggioranza non islamica, quindi si dice nella tradizione, la teologia islamica, un contesto che non è Dar al-Islam, non è la casa dell'Islam, non è il contesto islamico. Ebbene, qui ci sono delle situazioni sul quale davvero occorre riflettere, perché la presenza dei musulmani, prendo come esempio il contesto italiano, la presenza dei musulmani all'interno della società italiana maggiormente cattolica pone delle questioni di come costruire una società insieme rispettando la cultura, la tradizione religiosa del paese ospitante, ma in qualche modo anche conservando e sviluppando la propria identità culturale e religiosa. Faccio una premessa, apro e chiudo subito una parentesi. Quando si dice che i musulmani sono un milione e mezzo è quello che è, attenzione, stiamo parlando di una definizione molto, molto generica, perché c'è il musulmano praticante, c'è il musulmano che non è praticante, c'è il musulmano semplicemente perché è nato in Marocco ma non ha mai messo piedi all'interno di una moschea. E quindi quando si parla di questa realtà bisogna sempre tener conto che c'è una piccola realtà che in qualche modo regolarmente segue quelli che sono i precetti della tradizione islamica. Il 10-15% della popolazione islamica presente in Italia frequenta le sale di preghiere o le moschee, per il resto sono delle, possiamo definirli genericamente, culturalmente musulmani, quindi questo è la. Però comunque a queste persone ci sono delle tradizioni, ci sono delle usanze, per esempio la questione del Ramadan rappresenta per esempio una questione importante anche per coloro che non fanno la preghiera o che non seguono i precetti. Quel mese di Ramadan, allora si pone la questione di come pregare. Questo può sembrare una questione banale, semplice, ma all'interno del mondo del lavoro, per esempio, questo ci sono dei momenti di frizione perché non si capisce se questi musulmani possono disporre del momento diverso rispetto agli altri, oppure comunque le esigenze del lavoro impongono a tutti. Comunque ci sono una serie di problemi, anche la questione della presenza dei musulmani all'interno del sistema scolastico, nelle scuole, eccetera. Quindi ci sono una serie di questioni che sono sul tappeto, che sono assolutamente importanti da capire, da studiare, da risolvere per avviare quella interazione che secondo me non ci siamo neanche a livello di interazione tra queste realtà. Credo che ogni comunità vive accanto all'altra, ma proprio i punti di intersezione sono pochi, sono pochissimi, sono ancora molti, c'è molto da fare per sviluppare questi punti di incontro e di intersezione. Bene, nel contesto europeo in generale, nel contesto italiano in particolare, come ha detto il professor Branca, c'è una situazione in cui si parla di una presenza islamica un po' minacciosa, i musulmani sono in questo paese come una minaccia alla nostra identità culturale, alla nostra identità religiosa, e quindi bisogna stare molto attenti a evitare appunto questo contatto con la realtà islamica. Quindi, e dei musulmani si parla in maniera molto superficiale, nel senso l'idea che i musulmani sono dei potenziali terroristi, questa è una idea, è stata anche veicolata attraverso anche uomini istituzionali, attraverso il mondo dell'informazione. Vi ricordate sicuramente tutto quello che è avvenuto nel 2005, quando un giornale danese aveva pubblicato delle vignette sul profeta Muhammad. Una di queste vignette presentava il profeta Muhammad con un turbante a forma di bomba. Ovviamente io, come cittadino medio che vedo questa cosa, la guardo, assimilo il profeta Muhammad al terrorista, e nello stesso tempo tutta quella, la comunità nel suo insieme, come composta da persone che sono potenzialmente violenti. E ovviamente questa cosa è stata anche portata a livello di uomini istituzionali. Qualcuno di voi probabilmente ha visto un ministro della Repubblica andare in prima serata a un telegiornale del servizio servizio pubblico, a far vedere questa vignetta di cui vi ho parlato appena davanti al pubblico, per dire che noi questa è la situazione. Bene, questo atteggiamento crea una forma di paura, di preoccupazione, di insicurezza, perché si pensa che davvero queste realtà, questi musulmani che sono qua, sono dei terroristi. Ovviamente questo deriva appunto dell'ignoranza, e direi della non conoscenza, o di una conoscenza approssimativa, filtrata, di quella che è la realtà in cui viviamo. Un altro, ovviamente si costruiscono e si sedimentano dei pregiudizi che sono difficilmente sradicabili, perché ovviamente c'è una sistematica volontà di far sedimentare questi pregiudizi. Ve ne cito un altro di questi pregiudizi, e il fatto che da qui a qualche anno ci sarà una, come dire, i musulmani saranno più numerosi dei cristiani, quindi ci sarà una invasione barbarica. Quindi perché l'idea che passa è che i musulmani sono come dei conigli, fanno i figli tutti i giorni, cioè fanno 10-15 figli, quindi se facciamo un po' di statistica, da qui a 15-20 anni i cristiani in Italia saranno una minoranza. Si sono stati fatti diversi studi, fatti da cristiani, da studiosi occidentali, che non sono assolutamente, come dire, sospettabili di essere filo islamici o filo musulmani, che hanno dimostrato, vi ne cito uno che è uscito qualche anno fa in Inghilterra, nel quale c'era una ricerca sul tasso di fertilità dei musulmani e dei non musulmani in Europa, perché appunto in questa ricerca, praticamente la conclusione di questa ricerca è che nel 2030 il tasso di fertilità dei musulmani e dei non musulmani sarà più o meno uguale. Quindi questo è un altro, questi pregiudizi sono facilmente smontabili. Il problema è che non c'è, come dire, dei canali di informazione che possano in qualche modo rassicurare la popolazione, la comunità nazionale nel suo complesso, che questi sono dei spauracchi che servono sostanzialmente a rendere la società meno conviviale, quindi continuare a creare dei meccanismi di conflitto sociale all'interno della realtà. Bene, questo scontro, questo non incontro, questa difficoltà di conoscere questo nuovo vicino di casa, di tradizione, di cultura islamica, deriva appunto di questi meccanismi che portano un po' a forme di paura, di insicurezza, che poi si trasformano anche in forme di odio e di islamofobia. Siamo ormai in questa, noi siamo giunti a una fase in cui l'islamofobia ha raggiunto dei livelli assolutamente preoccupanti. Noi abbiamo pensato che il massimo si era toccato nel 2001 con la tragedia dell'11 settembre, ma oggi ci rendiamo conto, quest'estate la gente in Europa, in Italia, pensava che ormai questo famigerato Stato islamico della Siria e dell'Iraq è ormai nel cortile di casa. Quindi forme di paura, di preoccupazione estremamente preoccupante, e ritengo che ci sia una grande irresponsabilità da parte del mondo istituzionale nel, in qualche modo, no, e non impedire queste forme di approccio a questa presenza. La tragedia avvenuta il 7 gennaio scorso a Parigi, con l'attentato contro questo settimanale satirico, Charlie Hebdo, in qualche modo ha di nuovo rilanciato di nuovo una campagna di islamofobia senza precedente rispetto al passato. Sostanzialmente si dice, bene, questi criminali di tradizione islamica, di religione islamica, non accettano la libertà di espressione, non accettano la democrazia, Persia, e quindi l'unico linguaggio che loro sanno è quello della violenza e del terrorismo. Però in questa occasione non si è parlato, non è stata l'occasione, secondo me è un'occasione mancata, di capire quali sono le cause per sradicare queste forme di violenza all'interno del mondo, della comunità islamica. Bene, se qualcuno ritorna in qualche modo a capire quella che è stata la storia anche di questo giornale satirico di Charlie Hebdo, apro e chiudo parentesi, non si può assolutamente uccidere una persona per il suo modo di pensare, i suoi pensieri e quello che dice, anche se insulta non può essere assolutamente toccato, quindi questo è un dato assolutamente accertato anche all'interno della scrittura islamica stessa. Nel Corano c'è un versetto che dice: se tu incontri un gruppo che parla male di quelli che sono gli segni di Dio, tu gira loro la testa, le spalle e vattene, e torni soltanto quando cambiano linguaggio. Questi signori, questi ragazzi di origini araba, francesi naturalizzati, che hanno fatto questo atto mentre uccidevano, dicevano lo facciamo in nome di Muhammad, non hanno capito assolutamente nulla della loro fede islamica. Questo per quanto riguarda la comunità islamica, e compreso quelle persone perché c'è stato persino qualcuno all'interno della comunità islamica che abbia applaudito questo atto criminale. Bene, dall'altra parte si nasconde dietro la questione della libertà di espressione, di informazione, per in qualche modo andare a deridere una comunità che comunque ha delle difficoltà anche di inserimento e di integrazione. La comunità islamica a livello europeo, con diverse distinzioni tra quella italiana, quella francese, quella tedesca, eccetera, comunque continua a vivere una situazione di non integrazione a titolo pieno, nel senso c'è ancora delle differenze ancora sostanziali, se no non si capisce perché esistono questi banlieue francesi e altre dove è l'humus della devianza sociale, dove crescono delle subculture, alcune vanno verso la criminalità comune e l'altra va verso il radicalismo religioso, e in quegli ambienti sono arrivati quelle due ragazze o quell'altro che hanno fatto quegli atti lì. Bene, detto questo, occorre anche capire come mai c'è questo fomentare delle situazioni di odio nei confronti di una realtà che fatica ad integrarsi. Si è detto sì, no, assolutamente la libertà di espressione, la libertà di informazione è sacrosanta, non si tocca. Però attenzione, se poi noi andiamo a vedere l'atteggiamento, l'approccio che ha per esempio avuto Charlie Hebdo nei confronti di altre realtà è completamente diverso. Nel 2008, il giornale di Charlie Hebdo nel 2008 aveva licenziato un certo Maurice Sinet, un vignettista del giornale, è stato licenziato nel 2008 perché aveva osato criticare il figlio di Sarkozy. Aveva criticato il figlio di Sarkozy che stava per sposarsi con una ragazza di origine ebraica. Ovviamente il vignettista aveva come idea quella di prendere in giro per la questione degli affari della famiglia di Sarkozy, eccetera. Il giornalista è stato licenziato. Qua la libertà di espressione non è stata rispettata. Questo signore è stato licenziato, e il direttore di Charlie Hebdo, che allora si chiama Philippe Val, è stato promosso come direttore del primo canale televisivo pubblico francese e il primo canale pubblico radiofonico francese. E questo signore era conosciuto per la sua avversione nei confronti della comunità islamica. Quindi non si trattava assolutamente di una questione di libertà di informazione o di espressione. Credo che la satira politica sia fondamentale per in qualche modo anche un po' mettere in moto una forma di riflessione, di riforme, eccetera. Ma quando tu mi presenti nelle vignette, nella prima pagina, parlo di Charlie Hebdo questa volta, non di quello danese, in cui tu mi presenti io non so se ce l'ho con me la foto, ma probabilmente me la sono portata, in cui mi presenti il profeta Muhammad, che per i musulmani non sanno neanche come è fatto. Lo presenti messo su quattro zampe, col sedere nudo, con una stella, con una cosa sul suo sedere, in cui c'è scritto: qui è nata una stella. Qual è il senso che dà questo tipo di vignette? Le vignette dovrebbero in qualche modo stimolare il dibattito. Questo tipo di vignette distrugge, uccide il dibattito. Quindi questo credo che sia assolutamente importante, ragionare su questi aspetti che sono legati a questa presenza, perché il problema della satira, quando viene indirizzata nei confronti delle persone che si sanno difendere, lo fanno tranquillamente. Noi li sentiamo le satire che vengono fatte nei confronti del Papa, nei confronti della tradizione cattolica, eccetera, ma comunque c'è, come dire, la gente è abbastanza vaccinata a non cadere nella trappola della provocazione. Per la realtà islamica, che è una realtà molto fragile, come lo era nel passato la comunità ebraica. Nel 1886 un certo Maurice Drumont, parlamentare e giornalista, aveva scritto un libricino che si chiamava La France juive, la Francia ebraica, ed era un libro antisemita, non era per elogiare la comunità ebraica, era contro gli ebrei. E allora, in quell'epoca lì, gli ebrei costituivano un po' quell'anello debole della società in Francia e in altri paesi europei. Casualmente, in questo anno, nel caos di quello che è successo, il casino di Charlie Hebdo, eccetera, è uscito un libro di un francese, di un scrittore francese, adesso il nome mi sfugge, Houellebecq.
Soumission.
Il libro si chiama appunto La Soumission, la sottomissione. La tesi di questo, e poi questo signore, questo giornalista, è stato invitato al telegiornale del primo canale televisivo francese alle 8 di sera, mentre la gente era intorno al tavolo per mangiare, per raccontare il senso di questo suo libro. Il libro sostanzialmente fantapolitico, dice che da qui a qualche anno, da qui al 2022-2025, immaginate che la Francia sarà governata da un presidente di religione islamica. Quindi immaginate appunto la paura che potrebbe avere un semplice cittadino francese sentendo queste cose, sentendo in questi mesi quante persone sono stati sgozzati da persone che lo dicono, mentre sgozzano dicono Allahu Akbar, dicono Dio è grande e sgozzano, quindi lo fanno secondo loro in nome della religione. Quindi questo è il contesto nel quale noi si muove questa realtà, e che in qualche modo tutte queste cose che possiamo in qualche modo inglobare in quello che potrebbe essere definito l'islamofobia, è un ostacolo all'incontro, all'interazione o al dialogo, per semplificare. Detto questo, c'è anche un problema all'interno della comunità, e parlo ancora sempre di questo primo punto, della realtà islamica. Non si pensa che la realtà islamica, la comunità islamica, sia una realtà, come dire, compatta, coesa, eccetera. Non è assolutamente vero. Ci sono dei problemi molto seri di dialogo intra-religioso, all'interno della comunità islamica. Ci sono delle guerre interne all'interno, ci sono delle moschee che non si parlano tra di loro. Ci sono delle moschee che parlano, una parla male dell'altro, quindi ci sono questi, e quindi diventa, come dire, a volte difficile, è già difficile mettere cristiani e musulmani a discutere di qualche tema, immaginate quando i musulmani sono già divisi tra di loro, ciò rende ancora più difficile il dialogo il dialogo con la comunità nazionale che nella sua grande maggioranza è composta da cittadini di cultura o di religione cristiana cattolica. Quindi questo è il primo punto. L'altro elemento, e magari non vorrei dilungare troppo, magari ne prendo ancora 5 minuti, questo dialogo tra musulmani e cristiani risente molto di quella che è il contesto geopolitico, soprattutto per quanto riguarda la zona, la regione del Medio Oriente, del Golfo Arabo Persico, come lo vogliamo chiamare, comunque di quella realtà del mondo arabo islamico, dove da anni esistono conflitti che ogni giorno scoppia uno ne ha citato Paolo prima, quello dello Yemen, che è proprio fresco di zecca. E questo costituisce un problema molto serio, stiamo parlando questa volta di un contesto a maggioranza musulmana o maggioranza islamica dove c'è una minoranza cristiana, quindi un po' si inverte un po' la situazione. Bene, credo che gli interessi geopolitici, i calcoli degli interessi geopolitici hanno minato questo difficile anche convivenza nel passato tra cristiani e musulmani nel Medio Oriente. Io non voglio andare molto, molto lontano, ma inizio dal 2003, dalla guerra in Iraq, la prima guerra fatta in Iraq, nella quale ci hanno raccontato una grande bugia, nel quale dicevano che Saddam Hussein aveva la guerra, aveva le armi di distruzione di massa, e un'altra bugia che Saddam Hussein era amico di Bin Laden, invece erano dei nemici, perché Saddam Hussein era un dittatore, ma era un dittatore laico, quell'altro era un fanatico religioso. E con quelle bugie ci hanno detto noi dobbiamo andare a portare la democrazia. Una delle conseguenze nefaste di quell'intervento militare degli Stati Uniti d'America e suoi alleati in Iraq è la tragedia dei cristiani. I cristiani, che erano una parte consistente, era una delle colonne culturale, storiche, sociale di quel paese, hanno cominciato praticamente a scomparire. Quelli che non sono morti sono scappati in Siria e in altre parti del mondo. E nonostante l'appello di molti prelati arabi dicendo attenzione, qua state facendo una cosa grave, invece le cancellerie occidentali, per motivi di carattere geopolitico, geoeconomico, geomilitare, hanno sacrificato quella realtà cristiana. Voi sapete che il fattore religioso è uno delle scintille più efficaci quando si vuole creare uno scontro. Una guerra civile, basterebbe innescare, far uccidere l'amico del vicino di casa, che sia cristiano, che sia musulmano, che scoppia l'inferno. E su questo qua hanno giocato. L'altro esempio ancora più eloquente è quello della Siria. Se qualcuno di voi è stato in Siria, probabilmente ha visto con i propri occhi quanto la Siria era un laboratorio di convivenza, un laboratorio con tutti i limiti che ci sono ovviamente, non è un paradiso, ma è comunque una realtà nella quale convivevano cristiani, musulmani di diverse tradizioni, persino gli ebrei ad Aleppo. Era ora un paese laico, aveva i suoi problemi, c'era un problema di democrazia, ma ditemi un paese nel mondo arabo dove c'era democrazia. E poi se vogliamo fare dei paragoni non usciamo più. Vogliamo paragonare la dittatura dell'Arabia Saudita con quella della Siria? Non ci sono paragoni. Queste sono delle cose che in qualche modo hanno portato alla distruzione di un paese, ma lo scopo non era assolutamente né la democrazia, né la libertà, né la giustizia sociale, niente, era semplicemente quello di portare, trasformare, di destabilizzare un paese per motivi geopolitici e geoeconomici, e ci sono riusciti. Adesso i cristiani sono perseguitati all'interno ormai sono scappati, non c'è quasi più nessuno. E come diceva il professor Branca, le prime vittime di questa situazione, di questo scontro geopolitico, geomilitare nel Medio Oriente sono i musulmani stessi. La prima vittima del terrorismo sono i musulmani. Adesso c'è una grande. I sciiti sono considerati degli eretici che devono essere sgozzati. E questo movimento di Daesh o del Nusra o di altri gruppi jihadisti vanno a sgozzare a destra e a manca senza distinzione di nulla. Nel senso, sei così o accetti quelli che sono i miei dettami, la mia percezione, come dire, malata, patologica della mia fede, delle fonti della mia fede religiosa, e allora sei un kafir, sei un mescredente, e deve essere sgozzato e deve essere praticamente eliminato. Quindi questo è il contesto in cui c'è la realtà cristiana che soffre in maniera assolutamente drammatica. Quando è iniziata la guerra in Siria, molti prelati arabi sono arrivati persino in Italia a dire: signori, qui attenzione che la situazione non è quello che vi stanno raccontando i giornali. Qua la situazione è drammatica. Sapete cosa è successo? Hanno accusato i cristiani siriani di essere dei filo dittatori. Il patriarca del Libano, Rai, è andato all'Elysée, a Parigi, a parlare con Sarkozy di questa situazione. È stato trattato malissimo. E Sarkozy in quell'occasione, sapete cosa ha chiesto? Ha chiesto ai cristiani della Siria di venire in Occidente. Cioè, erano i cristiani di una città come Malula, dove ancora si parla l'aramaico. Questo signore che si chiama Sarkozy e dopo di lui Laurent Fabius, l'attuale ministro degli esteri, ha chiesto ai cristiani di lasciare la loro terra, dei loro antenati, e venire in Europa. Ovviamente perché il motivo lì è bisogna ovviamente sgombrare il terreno per continuare a fare la guerra, a bombardare, a distruggere un paese. Quindi questo è. E questo, come dire, questa realtà geopolitica è stata praticamente un elemento, una variabile fondamentale nel minare quelle che sono le fondamenta che esistevano in questo paese come la Siria, dove c'era una grande volontà di convivenza. Si accusa la Siria di essere un paese governato da una famiglia alawita facente parte della galassia dei sciiti, e quindi sono dei miscredenti. Quindi in realtà è un paese a maggioranza sunnita, gran parte dell'esercito è sunnita. Il mufti della Siria è un sunnita. Il ministro della difesa che è stato ammazzato in un attentato di Damasco nel 2011 è cristiano. Quindi ci hanno raccontato una quantità di storie per in qualche modo modellare questo nostro modo di pensare e dire che noi siamo andati a combattere prima in Iraq, poi la Libia la lasciamo da parte, poi continua a sgozzare la gente lì in Libia. Poi ci sono delle realtà di cui non si parla. Si parla del dialogo, della libertà, del problema dei cristiani nel Medio Oriente, ma non si parla del problema dei cristiani nell'Arabia Saudita. In Arabia Saudita ci sono un sacco di immigrati, milioni di immigrati, 2 o 3 milioni, se non vado errato, di immigrati di tradizione cristiana, e vivono una situazione catacombale. Cioè, nel senso, un cristiano non può andare in giro con la Bibbia, se non finisce in galera. Eppure, quello non è un problema. C'è una polizia religiosa in Arabia Saudita che va in giro a controllare se ci sono dei cristiani in giro con la Bibbia o qualche musulmana che non è vestita come la pensano loro. Eppure questo paese assolutamente non è il primo paese al mondo che compra armi in giro. Sono dati del 2015. Il primo paese nel mondo ha superato l'India era però L'India è un colosso, l'Arabia Saudita è un nano, però oggi l'Arabia Saudita è il paese che compra più armi in giro per il mondo. Voi sapete chi sono i primi fornitori di armi dell'Arabia Saudita? Sono gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna. Sono quei paesi che poi di tanto in tanto dicono bisogna difendere la dignità dei cristiani nel mondo islamico. Quindi questa è un po' la situazione, il quadro drammatico, ahimè, in cui noi viviamo. Credo che in questa fase brutale i cristiani, e non solo i cristiani, anche i musulmani vengono sacrificati per questo, appunto, questo scontro geopolitico che da un lato mette in confronto potenze regionali come l'Arabia Saudita da un lato e l'Iran dall'altro lato, e potenze mondiali come gli Stati Uniti d'America e la Russia e la Cina. Quindi, e poi ovviamente in questa situazione ci sono queste realtà, la gente comune, i musulmani che vanno a pregare, i cristiani che vanno nelle loro chiese, eccetera, a pagare il prezzo, sono considerati degli effetti collaterali. E questo ovviamente il cittadino medio in Italia o in Francia e in altre parti dell'Europa, quando sente queste cose dice: ma io non si può dialogare, con chi si può dialogare? Con questa gente non si può dialogare. Invece in realtà il problema è che le vittime, ci sono molte vittime cristiane del terrorismo, ma sono molte vittime musulmane del terrorismo, che è poi in qualche modo è funzionare a un sistema molto più, che va al di là di quelle che sono le nostre comprensione, molto complessa la situazione, però devono essere tenute conto tutte queste considerazioni, altrimenti noi non riusciamo a capire come uscire da questa situazione. Bene, qual è la soluzione? La soluzione è che noi in qualche modo, avendo questi spazi dove c'è una relativa sicurezza, in cui noi possiamo costruire dei dialoghi, dove possiamo costruire delle esperienze di dialogo, delle buone pratiche che cominciano da andare, non so, a fare una festa insieme, ad andare a pulire il giardino del nostro quartiere insieme, e fare delle cose che in qualche modo consentono a cambiare le cose dal basso, perché dall'alto arrivano soltanto, ahimè, in questa fase soltanto segnali negativi che continueranno in qualche modo a dividere queste realtà. Grazie.
Speravo riuscissimo a essere più rapidi, invece
no, io
non ce l'abbiamo fatta,
scusa.
No, ma lui viene da Roma e quindi giustamente...
Da ora un po' taccio, non dico più niente.
No, nel senso che se ha fatto tutti questi chilometri bisognerà pure ascoltarlo. Allora io lascerei perdere di fare un secondo giro tra di noi, anche se molte cose che Mustafa ha detto io potrei sottoscriverle e anzi addirittura documentarle anche di più, ma vi basta leggere, se siete interessati a questi argomenti, la rivista Limes, che trovate in tutte le edicole, che è l'unica rivista di geopolitica italiana, che le cose che vi ha detto Mustafa e che vi ho detto io sono assolutamente documentate ogni mese. Ma i nostri giornalisti che scrivono di politica internazionale non leggono l'IMES, e questo è il grosso problema. E invece direi che, siccome il dialogo si fa tra persone concrete, nel luogo, nella situazione in cui vivono quotidianamente, penso che sia più interessante ascoltare voi con le vostre domande o anche con i vostri interventi, perché vedo anche tante persone di origine araba e musulmana, e sono molto contento che siano con noi stasera, perché se hanno qualcosa da dirci o da raccontarci, e poi da questo, probabilmente più che dai grandi temi internazionali, si potrà cominciare a fare qualcosa di alternativo partendo dalla vostra realtà. Quindi penso che ci sia un microfono a disposizione e sentitevi liberi di intervenire o di fare delle domande come preferite.
Ecco, scusate, ho visto un po' di mani alzate, per cui magari un'indicazione di metodo. Non facciamo le domande che siano interventi che durano un quarto d'ora con le risposte, pensando di avere delle risposte che durino 15 secondi. Dovremmo tentare di ribaltare, per cui non dico di stringare, però interventi, mi raccomando, brevi, così diamo la possibilità a tutti di intervenire, ok?
Grazie, buonasera. Mi rilascio all'ultima cosa che è stata detta riguardo l'Arabia Saudita. Io sono stato alla grande spianata a Gerusalemme e lì non si può andare con nessun simbolo di croce. Ho dovuto togliermi il cappello, le mogli hanno tolto la collanina con su una croce. E lì è controllata dai musulmani. Poi ho capito da questa introduzione che il dialogo è possibile a livello personale tra amici. Queste persone che io non conosco, se mi mettessi a parlare con lui o con lei, troveremmo un punto d'accordo amichevole senz'altro. Sono a disagio, ma molto a disagio invece per quanto riguarda il titolo, il dialogo con l'Islam. L'Islam, come lo vedo io, è un'entità astratta, cioè non cos'è. Ci sono i sunniti, ci sono gli sciiti, ci sono i salafiti, vedo qualcuno che in nome di Allah fa delle cose che anche voi condannate, però intanto sono fatte. Non vedo nessun cristiano da nessun'altra parte del mondo che sgozza o che uccide in nome di Gesù Cristo, almeno oggi, magari nel passato sono state fatte. Ecco, mi resta questa,
è chiaro.
Questo disagio, ecco, perché anche voi non riuscite a definire un Islam unico, no? Sì, ci sono opinioni diverse anche tra imam vicini. Come si può dialogare tra un cristiano e l'Islam a livello personale, ma non a livello mondiale? L'Islam, boh.
Ne raccogliamo magari un po', così siamo più stringati nelle risposte.
Ecco, anche a me è piaciuto moltissimo quello che avete detto e anche l'introduzione a partire da Abramo, Ismaele, Isacco. E davvero penso come l'islamofobia, prima parlava di questo, adesso si parla di tante fobie, ecco, nasce proprio dalla paura del diverso, no? Se uno pensasse che il diverso per eccellenza è Dio, che si è fatto diverso, lui si è fatto uomo addirittura per noi cristiani. Ecco, questo dovrebbe far capire come il diverso, se chiamiamo Dio padre, ecco, il diverso è mio fratello, quindi devo far diventare l'altro mio fratello. Ecco, vabbè. Parlava prima di Charlie, appunto, senza dimenticare anche qui come tante vignette, ne abbiamo viste parecchie, prima non sapevamo nemmeno, io non sapevo nemmeno che esistesse questo giornalaccio, però quante vignette contro i cattolici, anche schifosissime, sono state fatte, no? Veramente. Sì, quella della Trinità soprattutto è una cosa vergognosa, no? Ecco, appunto, sì. A proposito, ecco, volevo riprendere quello che diceva lui prima. Ecco, lo Stato effettivamente con chi, parlo dello Stato italiano, poi con quale Islam comunque può dialogare? Mi ricordo 10 anni fa quando c'era quel famoso Smith che buttò giù il crocifisso dal... No, lui, a chi, cioè in nome di chi parlava? Cioè... Simo? Sì, ho sentito, sì, ma tante volte sono la difficoltà, mentre per dire, parliamo dei cattolici, no? Lo Stato può parlare con la Chiesa, c'è un referente. Per quanto riguarda il mondo islamico, chi è appunto il referente? Così come in cosa si distinguono, sì, nel modo di fare chiaramente, quando si parla di Islam moderato o di Islam fondamentalista, dipende da un modo diverso di interpretare il Corano? Io non conosco, sono proprio domande alle quali dipende da un modo diverso, ma il Corano si può interpretare o va preso alla lettera così come è scritto? Ecco, così come, ecco l'ultima cosa, ecco, allora vuol dire, per esempio, ricordo testi micidiali, qui avete dato delle risposte molto belle, di Oriana Fallaci sull'esame. Quindi vuol dire che tutte le cose, per dire, dette dalla signora Fallaci sono tutte balle? Sì, sono tutte balle. Va bene, ok.
Beh, domandine, soprattutto poche e leggere.
Buonasera a tutti. Io sinceramente io dovrò fare un ringraziamento veramente forte e sincero a questo pubblico che è arrivato così numeroso, veramente una cosa interessante. Questo è un modo di dialogo. Quando si parla di dialogo, non si parla da dialogo tra Islam e cristianesimo, ma si parla di dialogo tra musulmani e cristiani. Questo è ovvio, tra persone. Come sapete, come sa, saluto anche il professor Paolo, che, con cui abbiamo passato 2 anni veramente meravigliosi di un corso con il FIDR, veramente abbiamo imparato moltissimo. Saluto anche Mustafa, che l'ho visto la prima volta, non lo conoscevo, ma mi fa piacere di averlo conosciuto adesso, è un piacere. Ma il dialogo è possibile? Io dico che è possibile. Per noi musulmani il Corano è la nostra guida, è pieno di dialogo, di versetti che invocano al dialogo. E Dio ha dialogato con persone, con profeti, ha dialogato perfino con la peggiore delle creature, con Satana. E perché non possiamo noi dialogare? In un versetto Dio ha detto: dialogate con la gente della scrittura con belle maniere. Ci sono 2 modi, bisogna scegliere il modo più migliore. E quindi questo veramente ci fa piacere che queste persone esistono, vengono oggi per sentire queste parole. Io dico: ma perché si dialoga? Cosa vogliamo? Qual è il nostro intento? Il nostro intento è star bene insieme, che vuol dire camminare insieme, diversi ma uguali. Ma come si fa? Per me il primo punto su cui bisogna puntare è bisogna individuare un linguaggio comune basato sul rispetto, sul dialogo, appunto sul rispetto della diversità. Questo è il primo punto. Il dialogo, che vuol dire parlare e ascoltare, se no diventerebbe un monologo, non è più un dialogo. Quindi bisogna dialogare, individuare un linguaggio, parlando l'italiano ovviamente, conoscerci. Il secondo punto è conoscersi a vicenda. In un versetto che devo citare, bellissimo, nel Corano: o gente, un messaggio rivolto a tutta la gente. Oh gente, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina, diversità biologica. Abbiamo fatto di voi popoli e tribù, un'altra diversità più ampia. Per che cosa? Affinché vi conosceste a vicenda, per conoscerci. Questo è l'intento, dobbiamo conoscerci. Quando ci conosciamo, lì diventa la cosa più facile. Possiamo individuare, anzi, prevenire problemi che possono ostacolare il processo di integrazione, che a me non è che mi piace tanto integrazione, più che integrazione e interazione, come ha detto il dottor Mustafa, è quella che ci vuole. Dialogare, conoscersi a vicenda, e quindi possiamo individuare i nostri problemi che possono ostacolare il nostro cammino. Quindi i problemi possono esistere, le sfumature, è normale che ci siano. Posso passare una cosa che veramente che mi dà fastidio, che è la stampa, anzi organi politici, le istituzioni hanno il dovere sacrosanto di garantirci la sicurezza, che vuol dire togliere la paura. Ma non possono, anzi non si permettono di seminare la paura. È quello che succede. Non bisogna strumentalizzare per lucrare sull'immigrazione o sui musulmani. Dottor Mustafa ha detto una cosa che non condivido pienamente: i bon lieu sono lì, abbiamo la quinta, sesta generazione. Ma come è nato questo, diciamo, bon lieu? Come è nato? È nato perché sono francesi, nati in Francia, hanno sede in Francia e si sentono immarginati. È quello che di cui dobbiamo stare attenti noi. Io sarei veramente umiliato, vergognato se mio figlio dovesse fischiare l'inno, diciamo, di Mammele. I miei figli dobbiamo lavorare sui nostri figli, crearli l'equilibrio necessario. Tu, figlio mio, tu sei figlio di un marocchino nato in Marocco, tu sei italiano, tu sei musulmano. Questo equilibrio bisogna lavorarci su. È stata messa tanta carne sul fuoco. È stato anche citato Charlie Hebdo, quel giornale veramente schifoso. Si parla di libertà di stampa, sì, non si può uccidere per quelle, diciamo, offese, non si può uccidere assolutamente, ma la libertà ha dei limiti veramente. Io mi sono offeso tantissimo personalmente per quelle vignette, e anche mi sono, diciamo, umiliato quando ho visto vignette su Gesù, su Maria. E questo per noi è gravissimo. Ci sono tanto da dire e vi ringrazio.
Sì, approfitto per dire appunto che con questo signore, ma anche con tanti altri, abbiamo fatto per 2 anni, appunto per 3 anni, e non tutti hanno partecipato a tutto, comunque, dei weekend formativi, ma non per imam. Cioè io non posso formare i ministri del culto di nessuna religione, però responsabili di centri islamici, di comunità islamiche da tutta Italia sono venuti per 3 anni a fare dei weekend formativi in cui c'erano dei giuristi, c'erano degli specialisti di pedagogia, di comunicazione, eccetera. Abbiamo lavorato insieme per offrire gli strumenti a queste comunità organizzate che ci sono in Italia, islamiche, per interagire positivamente con le istituzioni, con il territorio, con la stessa Chiesa, con le altre realtà religiose. Abbiamo speso 400.000 euro per fare questi corsi, senza essere pagati. Cioè, i 400.000 euro sono serviti solo per pagare le spese alle persone che sono venute da tutta Italia a trascorrere un weekend insieme, quindi il viaggio, l'alloggio, il vitto, eccetera. Noi professori non siamo stati pagati niente, abbiamo dato la nostra disponibilità gratuita. Molti musulmani hanno partecipato, musulmane, quindi anche donne che avevano posizione di responsabilità all'interno di queste realtà organizzate. Abbiamo finito questo corso e non gliene frega niente a nessuno. Abbiamo invitato i giornalisti, i politici, abbiamo fatto un DVD che è stato trasmesso persino alla Camera, al Senato, a Roma. Di questo lavoro non gliene importa niente a nessuno, perché quello che è importante è andare avanti a fare una certa propaganda che ha altre finalità. Allora io sono molto preoccupato di vivere in un paese che, invece che premiare i migliori, che non sono io ma sono loro che sono venuti per 2 o 3 anni a fare dei corsi, lasciando le loro famiglie, dopo aver lavorato tutta una settimana, a collarsi anche un corso di sabato e di domenica, magari a centinaia di chilometri di distanza, eccetera, non sono stati premiati neanche di un po' di attenzione. Ma quelli che vogliono togliere i crocefissi, che vanno in giro a spararle grosse, allora li portiamo davanti a tutte le telecamere, gli diamo la massima visibilità. Ma allora se raccogliamo tempesta è perché l'abbiamo seminata. Non è onesto questo gioco. Ma io non lo dico per me. Io fra un po' vado in pensione e fra qualche anno me ne vado proprio. Ma vorrei vedere questo paese cambiare, girare un po' la pagina, insomma, ma non sul sistema islamico, il problema islamico in particolare, su tanti altri problemi, dove noi continuiamo a premiare i peggiori. Noi stiamo facendo una selezione al contrario. Questo non è bello. Per noi italiani innanzitutto, prima per i nostri ospiti. Quindi rifletterei molto seriamente e suggerirei agli organizzatori di non fare una serata ma di fare un ciclo di incontri, perché se avete così tanta gente interessata e grazie al cielo così tanti musulmani anche sul territorio che sono disponibili a collaborare, è un peccato pensare in due ore di parlare di tutti questi temi che sono molto, molto seri, molto complessi. Prendiamoci il tempo che ci vuole, noi ci siamo, lui è un po' fuori mano, però anche di altre persone tra Milano e la Lombardia, nonostante le sue origini celtiche e padane, vi assicuro che di gente ce n'è. Scusate.
Buonasera. Io ringrazio di essere qui presente e ascoltare diversi interventi. Io sono in Mozambico da 54 anni e posso dire di aver lavorato, sono infermiera, di aver lavorato più con musulmani che con cristiani. Anzi, in casa nostra abbiamo operai che sono musulmani e viviamo la vita tranquilla come fosse differente di me. Mi fa strano che in Italia, ad esempio, avete parlato del crocifisso, che devo tirare il crocifisso dalla parete perché c'è la presenza musulmana. Noi che siamo missionari, che stiamo là per annunciare il Vangelo, non imponiamo a nessuno la nostra idea. Annunziamo soprattutto con la nostra testimonianza di vita, ma non obblighiamo gli altri a fare quello che noi vogliamo. Quindi questo, scusate, ma è ignoranza, quello ad esempio di fare le vignette e quello di tirare la croce perché c'è la presenza di un'altra religione o di un'altra, so come dire. Io vorrei chiedere perché se tutti i musulmani hanno un malà che è Dio e rispettano e amano Maometto, perché ci sono altri che mazzando un cristiano e guadagnarsi il paradiso? Da dove viene questo, i fondamentalisti?
Grazie. Io una brevissima considerazione e un'altrettanto breve domanda vorrei rivolgere ai due relatori. La constatazione è che è sotto gli occhi di tutti come in questi ultimi 15-20 anni si sia ingenerato, sia partito questo processo diabolico, veramente esiziale, di semplificazione nella conoscenza reciproca tra musulmani, tra islamici e cristiani. Cioè la semplificazione che da una parte vede la islamofobia e quindi vede nei musulmani nel mondo islamico praticamente, adesso vede i tagliatori di teste, ma prima vedeva, e da parte di alcuni musulmani, ben orchestrata da parte delle menti, da Bin Laden, piuttosto che vede il mondo occidentale, lo equipara tout court nelle culture occidentali al cristianesimo. Su questa semplificazione, amplificata oltretutto con colpevolezza ancora maggiore da tanti politici, io parlo dell'Italia in questo caso, ma non, evidentemente le cose possono essere estese anche ad altre nazioni del mondo occidentale, su questa semplificazione si sta ingenerando quella catena di odi, di violenze. Allora, la constatazione e la domanda è questa. Poiché invece i nostri due mondi sono due mondi molto variegati, non possiamo equiparare il mondo occidentale ad un mondo di cristiani, ha fatto l'interesse di Bin Laden allora essere di equiparare tutto il mondo occidentale al cristianesimo, ma è un insieme di culture, di civiltà che poi hanno trovato dei denominatori comuni nel corso della storia, ma che hanno conosciuto di quelle momenti di tragedie. Basta guardare le ultime guerre mondiali, senza andare al Medioevo, con decine di milioni di morti tra cristiani, non qualche centinaio, qualche migliaio di morti. Allora, perché invece non andare a riscoprire le varie culture che sono storicamente, si sono maturate nel corso dei secoli e che hanno portato a tutta questa ricchezza? Allora, scopriamo le culture, troviamo nelle culture. Io lascio da parte l'aspetto religioso. Già prima il relatore diceva che il dialogo religioso, interreligioso, forse è meglio riservarlo ad un piano successivo, forse anche più limitato. Vediamo invece i punti di interazione partendo dalle culture. E il punto di interazione fondamentale, ritengo, sia nell'espressione massima della cultura, che ha portato negli ultimi nei decenni scorsi a una concezione perlomeno universalistica, universale dell'uomo. E la Carta dei diritti dell'uomo, cioè è il documento su cui tutti potremmo trovarci a discutere, a avere questa interazione. E la domanda è, i mondi musulmani, i mondi islamici, come vedono questa, come interagiscono, come vedono la Carta dei diritti dell'uomo? La ritengono come una base di un minimo comun denominatore su cui iniziare l'interazione che poi porterà al dialogo, che poi porta alla convivenza?
Mi sembra che ci sia già abbastanza carne al fuoco. Ancora una, poi facciamo almeno un giro di risposte rapide. Una, due.
Buonasera, una domanda veloce. Che significato ha gli infedeli?
Infedeli, per signore di
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buonasera a tutti. Io devo fare una piccola domanda e chiedo agli cristiani, anche magari ai musulmani, che praticamente quando succede qualcosa simile di quelli che hanno raccontato i professori, di quello che sta succedendo e di quello che è stato successo, quello già scritto nel Corano, una domanda: ammassando per nome di Dio, come ha detto il professore, è già scritto sul Corano? È una domanda, se vai a chiedere uno che sa più o meno o ha letto qualcosa nel Corano, ti dici di no. Ti dici che praticamente Dio non dice questo. Allora, è vero quello che è stato detto nel giornale o televisioni e tutto quello che già abbiamo sentito è vero? Io veramente vi racconto subito una, diciamo, mi ha chiesto praticamente una signora mentre stavo andando a mangiare, è una domanda così: voi fatti alle donne così picchiate le donne, vi sposate? Mi ha gonfiato la testa. Dopo, alla fine, ho detto: va bene, tu dici questo, ma tutto quello che avevi detto non c'è scritto, perché quello lì magari sa solo il nome dell'Islam, come hanno detto i professori, che praticamente ammassano per nome di Dio, e Dio praticamente non dice di ammassare, anche se hai ragioni, perché c'è la legge. Anche se qualcuno ha perso un figlio, una figlia, perché da qualcuno che l'aveva ammassata o l'aveva ammassato, c'è la legge, non puoi ammassarlo, cioè, speriamo di no. E grazie.
Grazie. Allora, le domande sono veramente tante, io non credo che noi avremo la possibilità di rispondere a tutto, tanto meno esaurientemente. Io vado veramente in modo così un po' telegrafico su alcune cose. Allora, il dialogo è certamente personale, ce lo dice anche il Concilio Vaticano II, che dice nella dichiarazione Nostra Aetate: la Chiesa guarda con stima i musulmani, non la Chiesa guarda con stima l'Islam. Ma non perché non vuole prendere posizione su, perché il dialogo o la guerra avviene tra le persone, non tra i sistemi. Quindi, siccome i musulmani credono in Dio, praticano la preghiera, il digiuno, sono nostri fratelli in tante cose, la Chiesa, dopo tanti secoli di opposizioni, di incomprensioni, ha finalmente maturato un suo giudizio su, sulle altre religioni, sugli altri cristiani, quindi con l'ecumenismo, sugli ebrei in particolare, con cui non abbiamo mai avuto dei rapporti particolarmente facili, e persino sui musulmani. Quindi, come ha detto lei giustamente, c'è un libro che è scritto da una magrebina che vive in Francia, Monsieur Islam n'existe pas, il signor Islam non esiste, quindi non si può invitare a casa il signor Islam per mangiare qualcosa o bere un caffè, si possono invitare i musulmani. Quindi, e questo ci fa capire che i musulmani sono diversi fra di loro, non c'è un Islam unico, o tova che scoperta. Perché invece i cristiani sono tutti uguali? Perché se i cattolici sono tutti uguali, ma non c'è l'Opus Dei, CL, Sant'Egidio, l'Azione Cattolica, i Focolarini, e mi fermo, perché potrei andare avanti ancora per decine e decine di sigle, che non vanno sempre molto d'accordo fra di loro, e magari ciascuno pensa di essere più cristiano degli altri, eccetera. Quindi, certamente nell'Islam però non c'è una chiesa, non c'è una gerarchia, non c'è un papa, non ci sono dei vescovi, e quindi il problema esiste per lo Stato, però lo Stato, ragazzi, lo Stato non è mica lo Stato centrale e basta, ma sono anche le istituzioni locali, quindi se a un certo punto c'è una comunità islamica che noi conosciamo, che vive qui da 20 e 30 anni, che ha i figli, che va a scuola, che non ha commesso niente di male e vuole un luogo di preghiera, io non vedo perché bisogna chiedere a Roma di fare un'intesa, un concordato, una roba. Il nostro Parlamento non è capace di fare praticamente più niente, figuriamoci se riesce a fare l'intesa con l'Islam. Risolviamola da vicini di casa. Da gente che si conosce, da gente che usa il buon senso, senza tirare in ballo. In questo dovremmo imparare dai cinesi. I cinesi hanno molta vergogna andare davanti al giudice. È un disonore andare davanti al giudice. Noi facciamo le cause anche per i panni stesi che gocciolano sul balcone. Infatti il giudice, quando arrivano due che litigano, la prima cosa che fa è dare una multa a tutti e due, dicendo: voi non siete grandi, non siete maturi. Siete bambini, quindi mi avete rotto le balle, siete venuti a darmi fastidio e quindi io vi multo perché non siete riusciti a mettervi d'accordo. Poi adesso vediamo chi ha ragione, ma la prima cosa è: siete proprio di un livello, facessimo così in Italia quante cose risolveremmo. La diversità certamente è un problema grosso da sempre, ma nella globalizzazione, nella società liquida che stiamo vivendo, ovviamente ogni diversità viene vista come minacciosa e ci costruiamo delle identità in cui ci rifugiamo per proteggerci, anche se sono assolutamente bislacche, come andare a farsi battezzare alle sorgenti del Po, fare i matrimoni celtici, cose che i celti non hanno mai fatto del resto, ma non importa, l'importante è aggrapparsi a qualcosa, compreso il crocifisso, ma poi ci torniamo. C'è una differenza fra moderati, fondamentalisti, si può interpretare il Corano, eccetera, quindi si potrebbe parlare per delle ore. Il fondamentalismo, però, attenzione, è un fenomeno moderno. Nessuna religione è stata fondamentalista nei secoli passati. Fundamentals è una definizione che nasce all'inizio del 1900 negli Stati Uniti per definire i cristiani evangelici, che rifiutavano soprattutto il darwinismo,
e altre cose della modernità, cioè i fondamenti che non sono discutibili. Per esempio, la Bibbia dice la verità alla lettera, quello che c'è scritto nella Bibbia è vero alla lettera. Dio ha creato un uomo che si chiamava Adamo e una donna che si chiamava Eva. Quindi il fatto che poi invece ci siano state delle evoluzioni, eccetera, eccetera, è tutto. E infatti in alcuni stati degli Stati Uniti è vietato insegnare Darwin. È una reazione alla modernità, il fondamentalismo. Quindi sia quello cristiano, sia quello ebraico, sia quello islamico, eccetera, è un fenomeno del tutto moderno. Non esisteva in nessuna tradizione classica e non c'erano i kamikaze, non c'erano le bombe umane, quelli che si facevano esplodere, quelli che si suicidavano pur di uccidere i nemici. Uno cercava sempre di portare a casa la pelle. Certo, ammazzare tanti nemici andava sempre bene, ma bisognava tornare a casa vivi perché erano ancora sani di mente. Adesso invece sembra di no. Quindi uno dei torti che io faccio a Oriana Fallaci, che pure non era una stupida, e ad altri autori che non metterei sullo stesso piano di Oriana Fallaci, almeno dal punto di vista letterario, è di essere caduti in questa trappola e di opporre un fondamentalismo laico a un fondamentalismo religioso, che è altrettanto stupido e ridicolo. E qui vengo alla questione del Charlie Hebdo. Noi abbiamo fatto di questa situazione un pretesto per dire una cosa ideologica, cioè falsa. La libertà di espressione non ha limiti. Allora, noi facciamo tutti i giorni l'esperienza che la nostra libertà è limitata dalle circostanze. Io non posso parlare con mia moglie di certi argomenti e siamo sposati da 23 anni se non scelgo il momento giusto, le parole giuste. Magari addolcisco la pillola con un regalino o una cenetta e litighiamo lo stesso. Sono sicuro che se parliamo di certi argomenti io e mia moglie litighiamo. Quindi il fatto che io sia libero di esprimermi come voglio, su tutto e su tutti, senza conseguenze, è una balla colossale. Che non vuol dire che hanno ragione quelli che hanno ucciso. Se uno ti offende con le parole o con un disegno, tu lo offendi con le parole o con un disegno, non lo mandi né all'ospedale né tantomeno al cimitero. Quindi puoi rispondere con la stessa arma. Ma dire che no, ma noi in Occidente noi non abbiamo nessuna libertà di limitazione di libertà, no. Quando è rosso il semaforo passiamo, siamo liberi. Perché dobbiamo avere il freno? Nella macchina solo l'acceleratore, no? Chi sono io per frenare? Babbuino. Ma siamo scemi? La libertà è sempre contestualizzata ed è limitata. Io stasera sono qui, parlo, sono vestito decentemente, non mi metto le dita nel naso, non dico parolacce, non faccio versi con lo stomaco e mi fermo lì, perché sono un professore universitario, perché sono una persona educata. Tova, non sono libero. Se fossi libero starei qui sbraccato sulla... Ma chi l'ha detto? Ma chi è uno è libero? Se uno così non è libero, uno è scemo. Guarda, va ricoverato, non sa stare in mezzo agli altri, perché stare in mezzo agli altri vuol dire avere dei limiti, non alzare troppo la voce, ascoltare quando gli altri parlano, se no ho dei problemi. Sono stato seduto 2 ore a parlare con voi, non ho camminato avanti e indietro, grattandomi, se no, no, quello lì c'ha bisogno di farsi curare. Non è libero, è un poveretto. Però, quando ci sono i mezzi musulmani, allora diciamo, no, ma loro non accettano la nostra libertà, che è senza limiti. Dove? Ah no, ma perché loro sono come dei marziani, degli alieni, dei momini verdi con le antennine, eccetera. Loro non sanno ridere della religione, non sanno ridere di niente in generale, ma della religione in particolare. Ma io sono un arabista da 35 anni, non mi sono mai accorto che gli arabi non ridono della religione. Quando vado nei paesi arabi li sento ridere come noi, dei preti, delle moschee, cioè degli imam, delle moschee,
di Dio, a volte anche degli angeli, del profeta, del sesso, della politica, dei bisogni fisiologici, lo diciamo, insomma, una bella barzelletta sulla cacca, fa sempre ridere, no? Ma è un fenomeno universale. Ma allora questi nostri colleghi giornalisti che vanno giù nei paesi arabi stanno dentro in un albergo a 5 stelle, non parlano la lingua locale, guardano fuori dalla finestra e scrivono. Ma cosa scrivono? Nei paesi arabi, non in Mozambico, ci sono scuole dei comboniani, dei salesiani, dei francescani, dei gesuiti, eccetera, frequentate soprattutto da musulmani, piene di crocefissi, di madonne, di statue del Sacro Cuore. Queste centinaia, queste migliaia di ragazzi musulmani vanno a scuola per 2, 3, 4, 5 anni in queste scuole e non hanno nessun problema. Poi ne arriva uno qua, o uno qua che si converte, o uno qua di sinistra che non ne può più dei crocefissi e allora sfrutta la presenza dei musulmani, dice, no, ci sono i musulmani, bisogna togliere i crocefissi. Ma dove? Non è mai stato un problema quello dei crocefissi con la maggioranza dei musulmani. Ma il più scemo di tutti lo prendiamo e lo portiamo sotto gli riflettori e gli facciamo un gran battage pubblicitario. Così tutta la società si abbassa al suo livello. Oh, semenano! No, ci piace vedere le trasmissioni in cui la gente si insulta, gli dice grosse, probabilmente se qualcuno mette le mani addosso a un altro siamo ancora più contenti. Con complimenti, andate avanti così e vedrete dove andrete a finire. Perché siamo arrivati a questa semplificazione assurda della visione dell'Islam, che è una grande civiltà che ha 14 secoli di storia, che ha 1,5 miliardi di fedeli al mondo, eccetera. Come si fa a sputtanare così una roba del genere? Scusate il termine. Come dire, il cristianesimo, 2000 anni, buttiamolo via. L'ebraismo, buttiamolo via. L'Islam, buttiamolo via. Perché ormai siamo moderni, siamo emancipati, tutta questa roba, anticaglie, roba dell'altro mondo. È successo perché è caduta l'Unione Sovietica. Abbiamo bisogno di un nuovo grande nemico epocale. E l'Islam ha tutte le caratteristiche per essere il grande babau dell'epoca moderna e ci stiamo lavorando molto bene. Peccato che però tante altre cose che invece ci dovrebbero essere raccontate, almeno per par condicio, non dico per a favore dell'Islam, no, almeno per sapere i fondamentali, nessuno ce le racconta, nessuno, mai. Avete mai trovato un libro che vi racconta da che origine ha l'espressione scaccomatto? Perché quando giocate a scacchi, a un certo punto fate scaccomatto, scacco. Cosa vuol dire scacco? Mamma mia, in italiano non è che suona tanto bene, somiglia a cacca, scacco. E poi perché matto? Cosa vuol dire matto? No, sono due parole, una persiana e una araba. Shah, mat, il re, è morto. Ah, è certo, quando uno vince è perché ha ucciso il tuo re. Il re, Shah, è morto, mat. E la regina non è la regina è sempre stata il visir, cioè il ministro, è il pezzo più forte di tutti, si muove di qua e di là, come fa a essere una donna? Ma poi noi l'abbiamo portato nelle corti medievali, dove c'era il re, c'era la regina, e quindi paradossalmente abbiamo questo pezzo femminile che ha una potenza distruttiva come nessun altro, non come i cavalli, non come gli alfieri, non come naturalmente i pedoni, le torri, ed è la regina. Ma per forza non sappiamo l'origine di una cosa e quindi non la rispettiamo, non ne capiamo niente, la viviamo passivamente, eppure gli scacchi sono uno dei giochi più complicati, più matematici, più logici, più intelligenti del mondo e sono dell'Oriente,
ma nessuno ce lo racconta mai, perché l'Oriente è tappeti volanti, lampade di Aladino, kamikaze, bombe, e tutte queste schifezze, mai niente di positivo. Termino, i diritti umani, uno dice ma almeno su quello potremmo andare d'accordo, certo che potremmo andare d'accordo, ne abbiamo avuto una lampante dimostrazione qualche anno fa con le primavere arabe. Milioni di persone sono scese in piazza per chiedere solo dignità, giustizia, fine della corruzione, progresso, giustizia, appunto, uguaglianza. Li abbiamo aiutati? Ma neanche per idea. Sono finiti peggio di come stanno rimpiangendo Gheddafi, in Egitto hanno preso un nuovo Mubarak, forse la Tunisia riesce a salvarsi dal risotto della cuffia, in certi altri paesi vicino all'Arabia Saudita, figuriamoci, non, gli hanno tagliato la lingua immediatamente, non è cominciato niente, non è finita male, non è proprio cominciata, e chissà perché, visto che sono i nostri alleati di ferro, i nostri più fedeli, compagni di merende, niente. Allora, cioè, per anni gli abbiamo detto: voi non volete la democrazia, voi non siete abbastanza civili, voi siete sempre lì a criticare Israele, gli Stati Uniti, l'Occidente, non vi mobilitate mai per le cose legate ai diritti umani. Quando l'hanno fatto, e sono morti, e l'hanno fatto per mesi o per anni, hanno cacciato dei tiranni che erano lì da 30, 40 anni, eccetera, gli abbiamo detto: oh, sbassa la massa, perché qui non ce n'è più, c'è la crisi, quindi tutti questi sogni che avevate, per favore, archiviateli in fretta, perché vi dovete rimettere in riga, perché qui bisogna badare al business, che tra l'altro che business è, perché abbiamo distrutto l'Iraq e la Siria, due paesi dove arabi che avevano un sistema educativo e di sanità forse tra i migliori del mondo arabo, distrutti completamente. La Libia, tutto sommato, non era un bel regime quello di Gheddafi, ma nessuno moriva di fame e nessuno moriva ammazzato, è un disastro. Nessuno riesce più a controllarla. Cioè, l'unica persona oggi che riesce a parlare di politica internazionale senza far ridere è il Papa. E io come cattolico sono terrorizzato da questo. Perché vuol dire che nessuno che non sia il Papa riesce a parlare di politica internazionale senza far ridere. E questo vuol dire che siamo veramente messi proprio male. Tutte le istituzioni hanno perso la loro legittimità, la loro credibilità. Come ne usciamo? Magari dalla base a Casatenovo, cominciando a lavorare insieme. A te.
Ma anche io sarò telegrafico e andrò anche in ordine un po' sparso, perché il tempo è rimasto a disposizione poco, e ne approfitto un po', io non voglio fare l'apologia o la difesa della tradizione islamica, né tantomeno dei musulmani o del signor Islam. Però ne approfitto dell'esistenza, della presenza di alcune persone che provengono dalla realtà islamica per lanciare in qualche modo delle provocazioni. Io credo che, certo, l'amico ha citato la sura 49, il versetto 13, sulle basi, che esistono delle basi teologiche per il dialogo. Il problema è che comunque non ci possiamo nascondere dietro un dito. Nelle scritture in generale, e parlo di quella nel quale io sono cresciuto, ci sono delle questioni su cui ragionare. La violenza esiste nei testi sacri, non ce lo possiamo dire che è tutto bello. Credo che bisogna cominciare a ragionare e ad avere il coraggio di dire: ci sono dei problemi, delle riforme all'interno della tradizione islamica e la dobbiamo affrontare. non possiamo stare sempre solo a difensiva e dire tutto, ci sono delle questioni. Come c'erano delle questioni che i cristiani hanno risolto, in qualche modo, in qualche cosa è stata fatta, delle riforme, dell'ermeneutica all'interno cioè la questione delle donne all'interno della tradizione islamica, nella tradizione, cioè, non c'era nella Bibbia la preminenza dell'uomo sulla donna, come ha detto il discepolo di Pietro. Eppure sono stati fatti delle enormi passi nell'ermeneutica, e credo che questo problema dell'ermeneutica, dell'ijtihad, bisogna in qualche modo affrontarla. Le porte dell'ijtihad sono ancora chiuse.
È l'interpretazione.
E coloro che le rendono chiuse sono quelle realtà che oggi in qualche modo anche strumentalizzano la religione per scopi politici. Noi abbiamo la più grande realtà islamica, la più influente e la più reazionaria del mondo islamico arabo. È l'Arabia Saudita. Qualcuno ha parlato dei diritti umani. L'Arabia Saudita non può guidare la macchina.
La donna
in Arabia Saudita non può guidare la macchina, non può andare a vedere una partita di calcio senza non può andare in viaggio all'estero senza la presenza di qualcuno. Quindi ci sono delle questioni che vanno affrontate. La questione dei diritti umani esiste, ma non è legata, cioè non è legata al Corano. Occorre che questo libro sacro, questo libro sacro per la tradizione islamica, venga in qualche modo contestualizzato in quello che è il contesto attuale nel quale noi viviamo. Però se vogliamo in qualche modo aiutare questa comunità a poter in qualche modo affrontare queste questioni e trovare delle soluzioni attuali, anche per dare delle risposte ai nuovi giovani musulmani che vivono in un contesto non musulmano. Immaginate, c'è ancora la questione del matrimonio misti e tante altre cose che sono all'ordine del giorno, che vanno in qualche modo affrontate. Però per aiutare questa comunità a fare qualcosa, in qualche modo a cominciare a ragionare, a fare dei studi coranici, cosa che non è possibile in Arabia Saudita. Non è possibile che un gruppo si metta lì e cominci a dire ma questo versetto e questa aia va in qualche modo interpretata in questo modo. No, le interpretazioni sono imposte dall'alto. Nel mondo islamico, quasi in tutto il mondo islamico, e gli imam, coloro che ovviamente vengono in qualche modo indicati dal potere politico che sta sopra. L'università Al-Azhar, che è considerata quella la più grande università islamica del mondo islamico, che sforna migliaia di dotti, di giurisconsulti, di teologi, eccetera. È il presidente della Repubblica dell'Egitto che definisce chi è il rettore dell'università dell'Azhar. Come la stessa cosa si può dire del mufti dell'Arabia Saudita, che da diversi anni sta dicendo che bisogna sradicare i cristiani dai paesi del Golfo. Quindi ci sono queste cose, e non si possono, sul quale non possiamo non dire, e siamo nei primi in qualche modo a dover dire che bisogna fare qualcosa. Però per fare qualche cosa bisogna che questa comunità venga aiutata, cioè non può essere tartassata in maniera così evidente tutti i giorni. Appena qualcuno vuole aprire una sala di preghiera per poter pregare, succedono delle cose impressionanti che vanno al di là di quelli che sono i dettami della Costituzione italiana. È possibile pensare che bisogna chiedere un referendum ai cittadini se una comunità possa avere un luogo per pregare? È contro i dettami della Costituzione, che prevede la libertà religiosa. E quindi se noi vogliamo in qualche modo che queste cose cominciano a cambiare anche all'interno della realtà islamica, e che si costituisca, che si faccia un Islam con la spiritualità islamica, ma con un abito occidentale, bisogna che abbiano, come dire, quello spazio che li spetta, come cittadini a pieno titolo. Il dialogo tra cristiani e musulmani, se non è basato sulla pari opportunità, non può funzionare. I musulmani che vivono in questo paese sono considerati ancora dei cittadini di serie Bisri, C, eccetera, non sono considerate, non c'è, come dire, una partecipazione, non si sentono, come dire, figli di questa comunità nazionale, per una serie di questioni di discriminazione. Alcune sono di carattere culturale, altre di carattere istituzionale. Cioè, non è possibile che non si possa permettere a una comunità di avere uno spazio cimiteriale per seppellire i propri figli. Bisogna ancora aspettare e lottare affinché si faccia una intesa. Che secondo me, come ha detto anche il professor Branca, credo che bisogna aspettare i tempi lunghi prima, non si sa, ma non è neanche detto che si arriverà a una intesa con la realtà, con il mondo, con la comunità islamica. Però credo che è da qui che bisogna iniziare. Credo che bisogna cominciare a ragionare sul fatto che queste persone che vivono in questo paese sono cittadini come tutti gli altri, ma non parlo della cittadinanza anagrafica, quella che ti dà un passaporto, un foglio di carta, ma quella cittadinanza attiva, quella partecipativa, in cui io sono, i problemi dell'ambiente sono problemi anche miei, i problemi della disoccupazione sono problemi miei, i problemi dei bambini, dei figli è la stessa cosa, della scuola e così via. Però se noi ancora oggi, una società multiculturale nel suo complesso, l'Italia per l'8% della popolazione è composta da persone che non sono di origine italiana. Nella scuola la stessa cosa, ci sono 800.000 bambini che frequentano le scuole pubbliche, costituiscono l'8% della popolazione scolastica. Immaginate che ancora in questo paese vige ancora il concetto degli ius sanguinis, e ci sono oltre 250.000 bambini nati in Italia da cittadini immigrati in generale, ma molti dei quali sono anche di origine islamica, perché il 33%, il 32% dell'immigrazione in Italia è composta di cittadini che provengono da paesi a maggioranza islamica. Bene, questi bambini non sono cittadini italiani. Quindi come si può pensare di costruire una società nel quale questi bambini che crescono e che si considerano figli di questa società nazionale, di questa comunità nazionale, e contribuire in qualche modo al dialogo? Quindi siamo ancora a un livello di problema di pari opportunità per poter affrontare veramente un dialogo serio. Perché noi siamo ancora in questa situazione? Perché sono stati applicati nell'Occidente, soprattutto in paesi come la Francia, la Gran Bretagna, l'Olanda, eccetera, dei modelli di integrazione che sono assolutamente fallimentari. A me, io non so che cosa ha capito il mio amico quando ho parlato delle banlieue francesi. Io penso che la pensiamo allo stesso modo, non credo di aver detto diversamente da quello che ha detto lei. Io credo che il sistema di integrazione assimilazionista che è stato applicato in Francia ha prodotto dei disastri. Ha creato quelle banlieue nelle quali è nato quell'humus nel quale crescono delle devianze sociali, tra cui anche l'integralismo religioso. L'estate scorsa, nel 2014 o 13, non mi ricordo esattamente, un certo Giuliano del Nervo è partito da Genova e è andato a farsi ammazzare in nome di Dio in Siria. L'anno scorso due francesi di nome Bons sono andati da Toulouse a farsi esplodere come kamikaze. Queste persone dove sono state formate? In quale contesto? Noi parliamo dei diritti umani. Sapete, ci sono diverse moschee in Italia, e mi dispiace, lo dico, ma queste cose vanno dette e non si possono non dire. Ci sono diverse moschee che sono finanziate da paesi che con la democrazia, con la libertà non hanno nulla a che fare. Qui da noi. Milioni di dollari, milioni di euro sono spesi in Europa da organizzazioni fondamentaliste, il fondamentalismo evangelico di cui hai parlato tu è poi quella la forma che noi possiamo definire come il salafismo wahhabita attuale. Sono queste realtà che finanziano alcuni moschee in questo paese, e questi paesi portano quella forma di radicalismo e di estremismo che porta anche questi giovani a diventare dei kamikaze, a diventare dei jihadisti che vanno a combattere. Quindi questo è, e ovviamente le istituzioni sono consapevoli di questa situazione. Non è che non sono consapevoli, no, non possono raccontarsi la balla di portare e di esportare la democrazia, la libertà in paesi di cui hanno veramente bisogno e nello stesso tempo permettono a queste persone che arrivano qua, perché con un dollaro ti finanziano una moschea e con 100 dollari prendono, comprano palazzi e investono in economia. E quindi un responsabile locale, un responsabile nazionale che arriva a uno sceico, anche se fondamentale, se poco importa, ma che crea lavoro, che crea ricchezza, eccetera, io posso anche chiudere un occhio su quello che può fare di parte. E questo è il problema sul quale noi dobbiamo assolutamente ragionare, anche come realtà che appartiene alla cultura e alla tradizione islamica. Concludo con una barzelletta, perché in effetti quando lui ha detto che anche i musulmani ridono sulla propria fede, sul proprio, perché il ridere, poi forse anche gli ebrei si insegnano ancora di più l'autoironia su queste cose. La barzelletta è sostanzialmente, io non le so raccontare ma ci provo, è un contesto di dialogo interreligioso organizzato da un vescovo che ha chiamato una serie di rappresentanti religiosi, tra cui un mufti di un paese conosciuto, di un grande paese come l'Egitto, a partecipare a un incontro di dialogo interreligioso. Il vescovo alla fine della serata ha deciso di fare una specie di ricevimento di buffet e così via. Dopo, a un certo punto il vescovo prende un vassoglio di prosciutto e si avvicina al mufti e gli dice: guarda, prego, può assaggiare. E il mufti lo guarda con una grande così con gli occhi aperti, dice: guarda, mi dispiace, la mia religione non me lo consente, non lo posso mangiare questa cosa qua, quindi non posso mangiare. Vabbè, il mufti incassa, la serata continua, tutti allegri, perché in effetti a livello alto il dialogo c'è, vanno a braccetti, tu mi insegni appunto a livello del consiglio pontificio per il dialogo con l'Azhar, con altre realtà, cioè, vanno a bracci, sono amici, ma lì il problema siamo noi. Insomma, la serata continua così. A un certo punto cominciano ad andare via, il vescovo si mette davanti alla porta e comincia a salutare tutti gli ospiti. Arriva il momento del mufti e il mufti saluta, allunga la mano al vescovo e dice: grazie mille per la bella serata, mi saluti sua moglie. E il vescovo li guarda così, dice: come mia moglie? Dispiace, no, ma la mia religione non mi consente di sposarmi. E lui le risponde: lei non sa cosa si perde.
Perché anche lui prima gli aveva detto: non sai cosa ti perdi, non mangiando il prosciutto. Beh, mi sembra molto significativo che abbiamo ricevuto una bella lezione di democrazia e di quello che la democrazia potrebbe fare per le religioni da un marocchino musulmano.
Scusate, allora chiudiamo, c'è un ultimo intervento, velocissimo.
Buonasera a tutti. Io me la sento di prendere al volo il suggerimento del professor Branca, quello di cominciare a dialogare a questi livelli. Non so perché, per quale motivo dobbiamo aspettare che arrivi Branca da Milano e Ayubi da Roma per consentirci, per permetterci di dialogare. Volevo rispondere, e da qui inizia il dialogo, alla domanda che faceva il signore dietro di me, e chiedeva perché gli estremisti arrivano a compiere queste azioni, no? Sì, qui ci sono due errori che vengono compiuti. Uno dagli estremisti è quello di fare i loro scopi politici, anche economici, in nome dell'Islam o per conto dei musulmani, quando questi non hanno nessuna delega. L'altro errore è della gente che ci crede. E non so perché in questi casi, anche quando sono delle azioni compiute in modo isolato, vengono attribuite associate all'Islam. Atti criminali, purtroppo ne vediamo tanti dappertutto. Io faccio un esempio, no? Un anno scorso, due anni fa, un signore aveva fatto una bomba fai da te e l'aveva posizionata davanti a una scuola elementare è morta una bambina, più feriti. È un atto criminale, ma non è stato mai considerato un atto terroristico. Non è stato associato a nessuna religione, a nessuna nazione, a nessun stato, a nessuna comunità. È stato visto come un atto isolato. Ma è questo che accade anche da noi. Anche da noi c'è gente matta, depressa, eccetera. Quindi l'importante è quello di non associare queste azioni isolate a una comunità, a una religione. L'altra cosa, un argomento che è stato toccato più di una volta durante la serata, è quello della libertà di espressione, la mettiamo tra virgolette perché è stata quella che ha scatenato un attimino il casino di questi ultimi tempi, ma io sinceramente vedo che c'è un po' di ipocrisia nel trattare questo argomento, no? Mi aggancio a quello che diceva prima la Juvi, al fatto che un ex giornalista di Charlie Hebdo è stato licenziato perché aveva fatto delle battute sul figlio di Sarkozy, perché si stava sposando con una ebraica, eccetera, così, ed è stato licenziato e 4-5 giorni dopo l'attacco aveva l'udienza. Io, questa è la mia opinione personale, ma la condivido con quasi tutti i musulmani, i marocchini, i miei compaesani. Noi condanniamo pienamente questi attacchi, e dico indipendentemente dall'errore commesso dal giornalista, perché il giornalista non era armato, ma uno che al massimo può sconfinare, uscire dal confine della libertà, andare a cadere nell'offesa, nell'insulto. Questo non vuol dire che io ho accettato o ho digerito quello che ha fatto Charlie Hebdo, anche perché quando tu arrivi a compiere un qualcosa che un po' fa arrabbiare, un po' offende 1,5 miliardi di persone, io una riflessione me la farei, perché è un caso in cui si è andati un pochettino oltre i limiti di questa libertà di espressione. Non è vero il fatto che Charlie Hebdo non abbia fatto mai vignette del tipo offensivo nei confronti degli altri, sono sempre state fatte, però le comunità offese in quel caso hanno sempre reagito. Ma io faccio l'esempio, forse tipo, non so, 2 o 3 anni fa, una catena di abbigliamento americana aveva pubblicato delle foto sul Papa, erano un pochettino offese, erano il Papa e un imam che si baciavano, aveva messo questi poster sulle porte dei negozi, e lì si è mossa la Chiesa, si è mosso il Vaticano, e tutti questi poster sono stati rimossi il giorno successivo. Non, condanno sempre questo modo di offendere un po' le comunità, un po' le religioni. L'altra cosa, purtroppo l'errore mi sembra stato commesso, quello di prendere degli esempi così isolati e associarlo alla comunità musulmana. Mi permetto di dire che l'ha commesso anche il signor Ayyubi, quando ha preso degli esempi dall'Arabia Saudita, ma soltanto dall'Arabia Saudita, del fatto che la donna non può guidare, della donna che non può andare all'estero da sola. E anche in questo caso è una teoria, mi sembra un pochettino infondata, dato che statisticamente non è corretto elaborare una statistica stando su un paese unico, no? Se tu vuoi fare una statistica sui paesi musulmani, dico, prendi per esempio anche il Marocco, dove lì è tutta un'altra situazione, dove c'è la donna può guidare, può viaggiare da sola e tante altre cose. E poi a volte lo ammetto che ci sono dei comportamenti, atteggiamenti che possono essere discriminatori nei confronti della donna, ma io non lo attribuisco alla religione, ma lo attribuisco un po' al livello dell'istruzione, al livello della cultura delle persone. È la stessa cosa che accade anche nei paesi del terzo mondo. Quando parliamo di persecuzioni di cristiani in Nigeria, io l'anno 2 mesi fa ho avuto il piacere di partecipare a un incontro simile nel comune di residenza, che è Usmate, e lì c'era anche un uomo della chiesa nigeriano che è venuto dalla Nigeria e diceva a tutti di smetterla di dire che i cristiani sono perseguitati in Nigeria, perché anche sono anche musulmani, pagano ugualmente loro come cristiani, sono anche loro, vengono uccisi, vengono distrutte moschee e quant'altro. Quindi questi estremisti non scelgono la vittima, quel che capita con me. L'altra cosa che per me è abbastanza, concludo con questa, basta, non dico più nulla. che è un pochettino grave il fatto che, sinceramente, è la prima volta che sento questa cosa, che la Juve ha detto che molte moschee, molti centri culturali in Italia ricevono finanziamenti da organizzazioni terroristiche. A me la cosa sembra molto grave, e se il signor Juve ne ha una prova di quanto ha detto, lo può riferire alle autorità competenti.
Non ho detto di organizzazione terroristica, ho detto da stati che non hanno assolutamente nessun rapporto con la democrazia e con la libertà. Attenzione, non mi fate dire cose che non ho detto, quindi mi dispiace. Quindi questa è l'ennesima volta nel quale noi cadiamo un po' nell'errore di voler in qualche modo difendere qualcosa che... Quando voi avete mai sentito cosa dice il Qaradawi nei confronti delle donne? Ma quanti, il problema è che ci sono dei musulmani che credono in quello che dice il Qaradawi. Il Qaradawi è uno dei guru del fondamentalismo religioso islamico, secondo il mio modesto parere. Quello lì è quello che forma le coscienze. È chiaro che c'è un problema di istruzione e di educazione. Il problema è che gran parte di questi paesi, in qualche modo in questo mondo globalizzato, subiscono anche forme di pressione per non investire nell'educazione, nell'istruzione. Ci sono delle forme di pressione, i cosiddetti indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, attraverso i programmi di aggiustamento strutturale, che in qualche modo chiedono ai governi di tagliare sulla sanità, sull'istruzione, e investire su altre cose, compreso anche comprare la compravendita di armi. Quindi è vero che il problema di emancipazione della formazione dell'istruzione in diversi paesi islamici è il problema della istruzione di massa, non solo di massa ma anche di qualità. Perché molti sanno che i programmi che vengono in qualche modo utilizzati in questi paesi del terzo mondo in generale sono dei programmi che vengono dall'Occidente e in qualche modo non rispettano neanche quelle che sono le culture locali, con dei risultati catastrofici. È vero che se vai a vedere le statistiche della Banca Mondiale, eccetera, vedi che il tasso di alfabetizzazione in Arabia Saudita è dell'80%. Bisogna vedere la qualità della formazione. Quindi questo allora, se vogliamo davvero andare a contrastare il fondamentalismo islamico che esiste, bisogna in qualche modo andare anche a interrogarsi, avendo gli strumenti di poterlo fare in questo paese dove c'è maggior libertà di espressione, di poter fare. E quindi io non ho detto che bisogna, credo che sia assolutamente pacifico che bisogna interrogarsi. Io non ho parlato, non ho detto che le moschee sono finanziate dai terroristi, ho detto che le moschee in Italia, lo ripeto così magari è un po' più chiaro e dico i nomi e cognomi, diverse moschee in giro per l'Italia che sono finanziati dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati Arabi e di altri paesi. Questi paesi non hanno nulla a che fare con la questione dei diritti umani, calpestano i diritti umani dei musulmani stessi. Allora perché noi permettiamo che questo avvenga e nello stesso tempo noi andiamo a fare le guerre in giro per il mondo per esportare la democrazia e i diritti umani? Questo è quello che ho detto.
Solo una precisazione sullo Stato islamico. Ecco, questa fa parte delle paure, no?
Allora, no, dunque, lo Stato islamico è una barzelletta. No, davvero. L'ISIS è 20-30 mila mercenari, finanziati praticamente da tutti, a partire dall'Arabia Saudita, dalla Turchia e da altri anche amici occidentali, che per motivi diversi hanno interesse a mantenere il caos nella zona. I musulmani sono 1,5 miliardi e sono un'altra cosa, quindi il fatto che 20-30 mila mercenari, cioè gente pagata e drogata per fare queste stragi, possa parlare ufficialmente a nome di tutti i musulmani è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è solo per la propaganda mediatica, l'importanza mediatica che noi gli diamo, ma non sono io che lo dico, sono i fatti. Esiste una confederazione di 60 stati, alleanza di 60 stati contro l'ISIS, che non riescono a fermarle. Quando l'ISIS ha ucciso un pilota giordano, un pilota, la Giordania, avete presente quanto è grande, è un microbo, è un francobollo, in pochi giorni ha distrutto il 20% delle forze dell'ISIS. Gli altri 59 non riescono a fare niente o non vogliono fare niente. Ragazzi, insomma, cerchiamo, ma io non le dico io queste cose sono scritte sull'IMES, le dice il direttore dell'ISPI, che è l'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano, eccetera. Cioè, per chi vuole capire, la documentazione c'è. Per chi vuole fare propaganda, ovviamente, si può andare avanti a fare propaganda e continuare a prenderci per il naso. Quindi anche questa cosa è strumentalizzata. Per carità, tanti ci muoiono, tante minoranze, ma anche tante maggioranze. I curdi, le soldatesse curde che sparano contro l'ISIS, non sono musulmane sunnite? No, sono curde. E gli altri invece sono i musulmani dell'ISIS. Allora abbiamo deciso noi chi sono i musulmani veri, ma mi sembra che dovremmo essere un po' più attenti anche a stabilire chi esprime dei veri valori, islamici o non islamici, all'interno di una carneficina in cui è chiarissimo chi sono le vittime e chi sono invece i carnefici e chi sono i mandanti. Perché bisogna sempre chiederci chi è che sta dietro a tirare i fili di questi poveretti, che insomma sono degli sciagurati, sono dei disgraziati, ma non ci vanno mica lì per la loro... C'hanno armi, c'hanno mezzi, c'hanno finanziamenti, vendono il petrolio. Ma chi lo compra il petrolio dell'ISIS? 1 milione di euro al giorno prendono per il petrolio che vendono. Ma chi glielo compra? E datemi la lista. Facciamo l'embargo con questi stati canaglia che finanziano l'ISIS e gli danno $1 milione, $1 milione al giorno. C'è la lista? Qualcuno si muove? No. E allora di cosa stiamo parlando? È tutta, vedete, che è tutta una commedia di cui poi siamo le prime vittime. Però mi sembra di dovervi fare i complimenti, siete tanti, siete interessati, siete un pubblico misto, è difficile trovare così tanti musulmani all'interno di una sala come questa, in un paese del circondario così di Milano o della Lombardia, per cui... approfittatene, se non organizzate una serie di incontri, ma mica con me, con chi volete voi, veramente è tutta colpa vostra. Buonanotte.
Ringraziamo ancora i nostri relatori, grazie anche a voi che siete stati qua fino alle 11:30 e facciamo l'invito di Mostafà e di Paolo, se vedremo di organizzare ancora qualcosa d'altro, che questo sia magari un punto di inizio.
Inshallah.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte
a tutti.